Questa mattina, brevemente, proprio così come lo Spirito Santo ci faceva comprendere, abbiamo bisogno di renderci conto che ci sono dei piani diversi e mentre tante volte noi siamo molto capaci di recepire su un piano strettamente mentale, psicologico, pneumatico, potremmo dire dal greco, pneuma è un po' spirituale, ci sono differenze a secondo i vari piani ed è importante capire che Dio ha un desiderio di rivelarsi, di mostrarci quella dimensione, come abbiamo detto poc'anzi, che occhio non ha mai visto, orecchio non ha mai udito, non è stata mai pensata e che è stata progettata proprio per ognuno di noi. E tante volte viene strano pensare, ma se sono cose invisibili, inudibili, impensabili, che cosa sono? Eppure la realtà spirituale è quella che regge l'universo, è quella che non finirà mai, è quella che è venuta ad abitare nella mia vita, nella tua vita, di essere fisico e mentale. Dio ha messo uno spirito nuovo, ci sono tante parti nella scrittura dove questo è sottolineato, ha messo una stazione ricevente nuova che abbiamo bisogno prima di ricevere e poi di fare funzionare. Purtroppo tante volte ci sono delle apparecchiature bellissime anche nei nostri ospedali che costano milioni di euro, però poi nessuno le sa fare funzionare e rimangono lì buttate con i nostri soldi che abbiamo utilizzato, abbiamo speso, ma Dio non ci ha dato un macchinario meraviglioso che gli è costato la vita di Cristo, cioè questo spirito nuovo dentro di te, e poi ci ha lasciato lì come a dire vabbè, ora sperugliatela tu, se la sai fare funzionare ok, se no niente. No, Lui non solo ci ha dato e gli è costato tutto questo macchinario meraviglioso, questa nuova identità spirituale, questo cuore nuovo, ma ci ha anche lasciato la parola di Dio per farci capire come funziona. E io so che più noi scopriremo nella parola di Dio il funzionamento, più potremo realmente attingere a queste risorse meravigliose che Dio ha messo in noi. Ed è per questo importante andare alla parola di Dio, e per questo poterla leggere diventa una rivelazione, perché non si tratta di poter cambiare qualche piccolo opzione del nostro televisore, vedere il pippo, il pop, il non so che cosa, vedere delle cose in più, ma qua si tratta di trovare la soluzione per dei problemi irrisolvibili spesso se non scopriamo questa risorsa meravigliosa che Dio ci ha donato. Ed è importante, c'era un verso particolare che risuonava nella mia mente, brevemente voglio condividerlo. L'Apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi parla di questa sapienza meravigliosa, parla del fatto che lui stesso quando andava a visitare le chiese non si basava su discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazioni di spirito e di potenza, proprio perché la fede non fosse basata sulla potenza del cervello umano, ma sulla potenza di Dio. E naturalmente oggi questo già contrasta con la logica in cui ci muoviamo, dove sembra che più sappiamo e più siamo in grado. E in un certo senso va bene, certamente tu non puoi fare funzionare un elettrodomestico se non conosci come funziona, non puoi fare tante altre cose se non conosci il funzionamento. Il problema è che le realtà spirituali hanno bisogno anch'esse di essere conosciute, ma sono conosciute su un piano diverso. Dio non lo possiamo inscatolare, ci hanno provato nella storia tante persone, sia cercando di monopolizzarlo, di manipolarlo, di usarlo a proprio uso e consumo, ma Dio non si lascia imprigionare. E questa è una bella notizia, perché se no potremmo avere paura che qualcuno lo ha, diciamo, strumentalizzato e lo vuole utilizzare contro di noi. No, Dio, dove c'è lo Spirito, c'è la libertà. Dio è libero di essere quello che è. E anche se noi ce ne facciamo delle immagini sbagliate, anche se noi in suo nome facciamo delle cose sbagliate, la libertà di Dio continua a venire fuori, la libertà di Dio continua a manifestarsi lì dove è accolta, lì dove è ricercata. E il verso che voglio leggere, dopo quello che l'Apostolo Paolo al capitolo 2 della lettera ai Corinzi dice, che queste cose meravigliose Dio le ha rivelate, verso 10, per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. E poi al verso 12 dice ancora: ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio. E questa è una prima affermazione su cui ci vogliamo fermare un momento. Noi non abbiamo ricevuto lo spirito di questo mondo, nel senso che questo ce l'avevamo prima di ricevere Dio. Avevamo una mentalità, una logica, avevamo un cuore malvagio, un cuore dove non poteva venire lo Spirito Santo, ma attraverso l'opera incredibile che Gesù ha fatto sulla croce, noi abbiamo potuto ricevere lo Spirito di Dio. Chi non ha lo Spirito di Cristo non gli appartiene. Non è questioni di scelte politiche, religiose, non è questioni di scelte teologiche, ma la Scrittura in una maniera chiara dirà: chi ha il figliuolo ha la vita, chi non ha il figliuolo non ha la vita. E non stiamo parlando di figli normali, come a dire che se uno non ha figli, anzi questo è il contrario, cioè chi ha figliuoli ci avrà una vita molto più movimentata e impegnata, ma chi ha il figliuolo per eccellenza, cioè chi ha ricevuto Gesù come proprio Salvatore, ha la vita. È importante, non sta dicendo chi ha la teologia giusta, chi ha la teoria giusta su Gesù, ma chi ha il figliuolo, ha la vita, ha questa risorsa meravigliosa spirituale. Chi non ha il figliuolo può avere tutta la cultura di questo mondo, può avere tutta la teologia di questo mondo, può avere tutta la sapienza di questo mondo, ma non ha la vita. E quando chiaramente diciamo la vita, stiamo dicendo la vita eterna, la vita vera. Non stiamo parlando di una vita che per 80 anni riusciremo a trascorrere su questo pianeta. Io, prima di avere Gesù, non avevo la vita realmente, e questo certamente, avendone coscienza, mi faceva stare molto male, ecco perché non trovavo un senso, era un'angoscia continua la mia esistenza. Nel momento in cui è venuto Gesù, è come è venuta la vita dentro di me, è venuto il senso della vita, è venuta la prospettiva della vita, ho cominciato a scoprire una vita degna di essere vissuta, non perché la vita è bella. E con tante volte siamo circondati da persone che sono così spensierate, così strafottenti, che pensano: ah, la vita è bella, la vita è bella. Ma se la guardi bene, la vita non è così facile e così semplice, soprattutto quando cominci a fronteggiarti con le tensioni, i conflitti. Poi quando ti cominci a fronteggiare con te stesso, non ne parliamo. Il peggiore nemico nostro siamo noi, questo me lo sentite sempre ripetere. Non è bello avere a che fare tante volte con le proprie spinte negative, con quelle cose che sai che sono sbagliate ma le fai lo stesso. Non è bello se non ci fosse la vita di Dio a rassicurarci, a darci fiducia. Sarebbe stancante, estenuante. Ecco perché la maggioranza delle persone preferiscono stonarsi di qualche cosa, che sia il lavoro, che sia la droga, che sia, per non avere rapporti o avere il meno possibile rapporti con se stessi. Dico perché poi quando ci incontriamo dici: mamma mia, ma sono bestiale, no, peggio. E in questa stalla, in questa bestialità, in questa natura umana del cuore dell'uomo insanabilmente maligno, Gesù è venuto a mettere la vera vita, lo Spirito di Dio. Noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. Che bello! Io ho lo Spirito Santo e lo Spirito Santo mi continuerà a cercare di fare scoprire le cose che Dio mi ha donate. E mentre io vivo la crisi delle cose che ho perso, vivo la crisi delle cose a cui non sono riuscito ad arrivare, vivo la crisi e l'insoddisfazione che oggi è diventato quasi una moda, mentre io cerco quello che alla fine non mi soddisferà, lo Spirito Santo ha iniziato in te che ti sei avvicinato, in te che ti sei avvicinata, un'opera meravigliosa in cui sta cercando di rivelarti le cose che Dio ti ha donato. E quando dico le cose che Dio ti ha donato, non mi riferisco semplicemente a un marito, a una moglie, a un lavoro, ma mi riferisco fondamentalmente a quelle risorse meravigliose, a quelle ricchezze, a quella sostanza migliore e permanente che niente e nessuno ti potrà levare, perché Dio sa che lì è la tua forza, la tua risorsa. Lo Spirito Santo non si stancherà dimostrarti che la via di uscita non è buttarti dalla finestra, ma la via di uscita è buttarti nelle braccia dell'amore del Padre. Ogni giorno lo Spirito Santo continuerà questo lavoro, mentre tu sarai confrontato con le fregature che ti sono state donate dalla vita, lo Spirito Santo ti metterà di fronte alle ricchezze che ti sono state donate in Cristo. E poi continua, e noi ne parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana. Certo, come facciamo a parlare in maniera umana di cose che sono spirituali? Come facciamo a parlare di questa dimensione meravigliosa della vita di Cristo usando della logica umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando le parole spirituali a cose spirituali? E andiamo al verso su cui mi fermerò un attimo, perché è il centro del messaggio di questa mattina. Ma, c'è un ma, tutto questo è una cosa bellissima. Dio ha fatto delle cose grandissime. Gesù ha detto a un certo momento, lo abbiamo anche oggi sottolineato durante la lode, tutto è compiuto. Come abbiamo detto, la parte di Dio è avvenuta, ma non si vede all'esterno, non si capisce, non sembra che Dio sta regnando, assolutamente, ma questo abbiamo bisogno di capire, che non è Dio che sta regnando il mondo fisico e mentale. Quindi se noi cerchiamo di percepire Dio attraverso la dimensione esterna, ma noi non percepiamo Dio, noi percepiamo la violenza, percepiamo il sopruso, percepiamo l'inganno, la manipolazione, il controllo, noi percepiamo il potere assurdo che il denaro ha, noi percepiamo delle logiche assurde di relativismo etico, dove tra poco, per fare delle esperienze, si faranno accoppiare i bambini direttamente in classe, i maestri direttamente diranno: ora dovrai, nel bisogno di scoprire la tua sessualità, direttamente hai un rapporto sessuale anche a 7, 8, 9 anni. Stiamo andando verso questa logica, sembra pazzesco, ma perché? Ma perché la logica della natura umana, dove non c'è l'amore di Dio, quindi chiaramente si entra in un relativismo dove bene e male sono la stessa cosa, e per quanto tante persone si oppongono, questa logica sottile dove il male sembra che non esista, dove alla fine sembra che tutto faccia brodo, sta entrando. E non ce ne possiamo difendere semplicemente con delle campagne, con delle affermazioni, con delle dichiarazioni politiche. Sì, è bene. Perché? Perché tra poco, chiaramente, chi vuole essere portavoce di qualcosa diventerà perseguitato. Cioè, come dire, la società sarà disposta semplicemente ad accogliere il relativismo, mentre qualcuno che è convinto di qualcosa non potrà sussistere. Mentre tutto questo avviene, noi abbiamo bisogno di ricevere le cose che Dio ci dà senza distorsioni, senza filtri. E il verso 14 ci dà una chiara dimensione della difficoltà. Ma, dice, ma, nonostante Dio ha fatto ogni cosa, nonostante Dio ha preparato tutto, nonostante tutto è compiuto, nonostante non si tratta di convincere Dio a fare qualcosa, perché purtroppo tante volte, non avendo la coscienza e la conoscenza di quello che Dio ha fatto, continuiamo a chiedere a Lui, Dio ti prego, Dio ti prego, ma se Dio potesse rispondere, ed ha risposto attraverso la parola, e ci risponde, ci direbbe, io ho fatto la mia parte, ma se tu non la scopri, se tu non la realizzi, è come se io non avessi fatto niente. E cosa dice la scrittura? Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio. Ma sapete, l'uomo naturale, per chi un poco si ricorda, io qualche cosa me la ricordo ancora del buon greco, dice così. Psychikos de anthropos u de geketai tatu pneumatos. Psychikos, chi è Psychikos? Non è lo zio. L'uomo naturale è l'uomo psichico, l'uomo mentale, cioè l'uomo che pensa di poter avere contatto con Dio semplicemente con la propria sfera mentale, psichica, emozionale, razionale, e non può ricevere. Questa è una cosa fondamentale, fratelli e sorelle. Noi non possiamo ricevere le cose di Dio attraverso la nostra dimensione mentale o emozionale, perché se le riceviamo lì, in realtà non le stiamo ricevendo. Tante volte riceviamo pressioni psichiche, pressioni emotive, pressioni che cercherebbero di farci ricevere le cose di Dio, come a infilarcele nel cervello, come se fossero non so che cosa, ma non si ricevono in questa maniera. Il cristianesimo non si può trasmettere semplicemente come un pensiero, come un'emozione, ma proprio perché siamo diventati spirituali, Dio ha messo uno spirito nuovo in ognuno di noi, siamo diventati pneumatici. Proprio per questo Dio ci può rivelare le dimensioni dello spirito, perché secondo l'uomo naturale, anche tu, se riflettessi naturalmente, vedessi in questo, come a me è successo la prima volta che sono entrato in un luogo dove persone lodavano il Signore, io insomma ero tutto molto serio, meditazione trascendentale, una spirituale, appena ho visto queste persone, dice, ma chi ci sono tutti pazzi? Ma questi sono tutti pazzi, ma che fa? Veramente pregano come se ci credessero sul serio. Pregano come se Dio veramente fosse reale. Per l'uomo naturale, per la mia mente, le cose di Dio erano una pazzia. Non che io stavo impazzendo e quella era la mia libertà. Al contrario, per l'uomo naturale, per la mente umana, Dio è una pazzia. Lo stesso apostolo Paolo ci dirà che la tendenza della mente naturale, della mente psichica, che è una ripetizione, è inimicizia verso Dio. Quindi non solo Dio sei pazzo, ma Dio io non ti voglio, Dio non possiamo avere un contatto. Ecco perché diventa fondamentale la rivelazione, ecco perché diventa fondamentale accorgersi della realtà spirituale, perché quella è la stazione ricevente dove Dio sta cercando di trasmetterti. Ma tante volte siamo così fiduciosi nella nostra mente, che mente, siamo così fiduciosi nelle nostre emozioni, che variano secondo una previsione meteorologica non sempre prevedibile, siamo così fiduciosi in tutta la dimensione psichica mentale che Dio, per poterci parlare nella dimensione spirituale, deve arrivare al punto in cui siamo fusi. Dice, ma com'è possibile? Perché? Perché siamo troppo sicuri, troppo forti, troppo convinti di avere potere nella nostra mente. Dio deve aspettare o dei momenti in cui proprio la nostra mente non quadra più. Dio deve aspettare dei momenti in cui forse cominciamo a sperimentare il panico, l'ansia, la difficoltà, la paura. Perché? Perché questo ci apre probabilmente a una ricerca diversa. Dopo aver tentato tutte le difese, dopo aver cercato di controllare tutto, di crearsi un bunker, di isolarsi, di chiudersi, ci accorgiamo che nella nostra mente la cosa più vera che riusciamo a provare è la paura. Non so se voi siete di un altro pianeta e siete tutti coraggiosi. Ma la paura è la cosa più vera se guardiamo lucidamente la realtà, se guardiamo con occhi disincantati. La paura è qualcosa che ci blocca, ci paralizza, è l'arma più forte del male. E Dio, per farci cogliere l'amore, da dove ce lo può fare cogliere? Dal farci vedere l'ultimo telegiornale? Purtroppo gli atti di amore non sono così pubblicizzati. Ci vorrebbe un telegiornale che parla di tutte le cose belle che succedono. Ma se fate una percentuale, al telegiornale si parla al 90% del male e il 10%, forse a voler essere ottimisti, del bene, di atti di amore. Dio ha bisogno di stabilire un contatto più profondo con te, con la tua vita. E lo ha fatto in una maniera incredibile, mettendo una stazione spirituale dentro di te, mettendo una stazione ricevente. Però hai bisogno o di andare in crisi, in tilt, e forse non è la cosa migliore, o di fare il bambino, o di capire che tutto quello che ti sei costruito, le idee che hai partorito su Dio, gli schematismi, hanno bisogno di essere messi in discussione. Hai bisogno di dire: Dio, non capisco, ma non fermarti lì, però voglio ricevere nel mio cuore, nel mio spirito. E quando spesso noi diciamo lo devi fare col cuore, lo devi fare, è proprio questo, diciamo, non è uno schema mentale, non è una specie di atmosfera che devi ricevere. Hai bisogno di ricevere le ricchezze di Dio, che sono vere anche se sono su un piano diverso, su un piano dove noi non le vediamo umanamente, perché il piano che vediamo umanamente è il piano dove il diavolo sta dominando, dove l'ingiustizia regna. Ma il piano spirituale, il regno di Dio è reale dentro di te, dentro di me. Ecco perché, se le vedi dal punto di vista umano, è una pazzia. Anche il fatto di vedere Cristo crocifisso come nostra vittoria è una pazzia. Ma che cosa ci può essere in un uomo crocifisso? Ma quello è il massimo segno della sfortuna, della negatività, del fallimento di un'impresa. Un uomo che dice belle cose, fa belle cose, alla fine muore là. Ma se le vedi attraverso l'uomo spirituale, vedi che in quella morte, in quella sconfitta, c'è la tua vittoria, c'è la tua riconciliazione con Dio, c'è il perdono eterno di tutti i tuoi peccati, c'è il debito che non avresti mai potuto estinguere, pagato da qualcuno che lo ha fatto solo per amore e lo ha fatto indipendentemente dal fatto che tu prima gli dicevi che glielo restituivi. Lui ha messo tutto perché tu potessi avere contatto con Dio, con lo Spirito Santo. Lui ha fatto ogni cosa. Se lo vediamo dal piano naturale, sembra niente. Se lo vediamo dal piano umano, sembra una sconfitta. Ma se la vedi con gli occhi di Dio, vedrai che lì, su quella croce, c'è la tua salvezza, c'è la mia salvezza, c'è la mia vita eterna. L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli sembrano pazzia e non le può conoscere, perché bisogna che si afferrino, che si conoscano spiritualmente. E grazie a Dio per quelli che oggi qui hanno afferrato il primo passo, che è la salvezza, questo dono meraviglioso che Dio ha fatto agli uomini, di cui hai bisogno di avere la certezza. Questo è il primo punto importantissimo. Con un'unica offerta egli ha per sempre reso perfetti. Questo è importante che tu lo sappia, perché così la smetterai di cercare di meritare Dio, di essere degno di Dio, e poi alla fine non solo sforzarti, fare un sacco di sacrifici, ma poi ti sentirai dire: ma scusa, ma io, proprio perché tu non ce la potevi fare, ho pagato per te. Ah, ma io pensavo che dovevo pagare io. Ho fatto sforzi incredibili. E sarà drammatico per persone, tra virgolette, che hanno fatto le brave persone, così brave che non avevano bisogno di beneficiare del sacrificio di Cristo. E invece no, noi abbiamo avuto coscienza che così brave non siamo e abbiamo messo fede in Cristo. Ci alziamo in piedi. Abbiamo messo fede in Lui per ricevere il primo dono più grande di tutti. Io credo che il primo sia il più grande, cioè la salvezza. Alleluia. Vuoi ringraziare Dio per questa salvezza? Vuoi un attimo dirgli: Signore, grazie, forse non lo capisco ancora cosa significa, ma ti ringrazio per questo dono incredibile che ho ricevuto quando ho detto sì a te come mio Salvatore e Signore. Mi hai donato la salvezza. Ma insieme a questa realtà ci sono tante altre cose, tante altre potenzialità, tante altre ricchezze che Dio vuole che tu scopri, non guardandoti intorno, perché sembra tante volte che il mondo luccica e devi conquistare tutto quello che c'è intorno. Compro tutto. E dopo che compri tutto, ci sono persone che hanno un potere d'acquisto 1 milione di volte più grande di te, ma poi si suicidano perché scoprono che i soldi, alla fine, sebbene possano essere utili, non serviranno a dare loro salvezza, pace. Hai cercato e in Gesù hai trovato il dono più grande, la sua salvezza. E se c'è qualcuno che ancora non ha questa certezza, è importante che ce l'abbia. Alla fine della riunione magari si avvicinerà a me o a qualcuno dei responsabili per pregare, per avere questa certezza. A me non piace fare le cose plateali, questo dovete capito, perché io conto molto sull'opera dello Spirito Santo, però è bene in certi momenti veramente manifestare la propria insicurezza e avere qualcuno accanto a te che faccia da ostetrica, da levatrice e possa guidarti a un atto di fede. L'atto di fede lo dovrai fare tu, è chiaro, non lo può fare la persona. sai, sei tu che puoi partorire poi, non è chi ti assiste. E se c'è qualcuno che ancora non ha questa certezza di fede, può riceverla. Ma per te che hai ricevuto questa certezza, Dio ti sta dicendo ora: c'è tanto preparato, c'è tanto preparato. Signore, ma non lo vedo. Ma da dove stai guardando? Dalla tua razionalità? Dalle tue emozioni? Li vedi tutto distante, o pazzesco, è una pazzia. Se guardi il piano che Dio ha per la tua vita, umanamente parlando, dici: no, è pazzesco, io potrei fare questo, io potrei andare là, io potrei diventare uno strumento di benedizione per gli altri, ma se io porto sfiga a tutti. Se lo vedi dal punto di vista umano, dici: ma forse io mi accontento di riuscire a sopravvivere in questo mondo. Se lo vedi come uomo naturale, le cose di Dio ti sembrano pazzia, ma non solo pazzia nel senso di stranezza, ma anche di irrealizzabilità. No, dice: Signore, io non potrò mai, io non potrò mai sopravvivere a mio marito, o non potrò mai avere un marito, io non potrò sopravvivere, io non ce la farò, io non posso. Se la vedi dal punto di vista naturale, il progetto di Dio ti sembra una pazzia. Io non potrò mai perdonare. Sento delle persone che dicono: non è possibile, quello che mi hanno fatto è troppo, non potrò mai. L'uomo naturale ha questa impotenza, non può farlo, gli sembra pazzesco. Ma l'uomo spirituale sì, l'uomo spirituale uguale, non l'uomo che fa una meditazione trascendentale e diventa super mega super mistico, no, l'uomo spirituale è l'uomo che ha accolto Gesù e che sta scoprendo la vita di Cristo. L'uomo che sta scoprendo la vita di Cristo può arrivare dove l'uomo naturale non arriva. Per te, fratello, sorella, c'è un progetto che hai bisogno di recepire, non psichicamente, non attraverso la tua anima, ma attraverso il tuo cuore, il tuo spirito. E ora, mentre ci apprestiamo a prendere la cena del Signore, è importante che tu possa dire a Dio che vuoi scoprire queste cose e vuoi vederle attraverso la dimensione spirituale, prima, dallo spirito alla materia, dallo spirito al cambiamento, dallo spirito alla trasformazione, dallo spirito alla pazzia dell'amore. L'uomo naturale sembra una pazzia amare, oggi più che mai. L'uomo naturale dice: basta, sono stato troppo deluso, non amo nessuno, non amerò nessuno, non amo neanche me stesso, figuriamoci gli altri. L'uomo spirituale scopre le risorse di Dio. Preghiamo in questo momento, perché quello sforzo umano che c'è stato in te e che alla fine ti ha fatto considerare le cose di Dio pazzesche, impossibili, irrealizzabili, ceda il posto a una visione spirituale dove tutto diventa possibile. A chi è intelligente? No. A chi è furbo? No. A chi ha più soldi? No. A chi crede, a chi si fida di questo progetto, mettendo in discussione le proprie sicurezze e prendendo Gesù come unica vera certezza da cui ricostruire poi tutto il tuo scenario. Signore, ti voglio pregare in questo momento. pregare per ognuno di questi miei fratelli e sorelle e per la mia vita. Io so che tante volte siamo stati uomini psychikos, psichici, mentali, razionali, e abbiamo cercato nella nostra mente le risorse, le forze per cambiare, ma è stato un fallimento. Ti ringrazio perché hai messo una prospettiva diversa, e da questa prospettiva spirituale, dono meraviglioso che ci hai fatto, possiamo cominciare ad apprezzare le tue cose e contare sullo Spirito Santo che ce le rivelerà. E grazie perché in questo momento rivelazione viene nella vita di tutti quelli che, come semplici bambini, si aprono allo spirituale. Grazie perché speranza nuova sorge lì dove a livello umano c'era disperazione. Grazie perché prospettive nuove, fiducia nuova nasce dallo scoprire le cose che tu ci hai donato e che hai messo in ognuno di noi. Ti prego, Spirito Santo, che possiamo aprire gli occhi su queste realtà e che possiamo veramente realizzarle attraverso la fiducia, la fede, e possiamo farle diventare molto più reali di tutte quelle cose che sembrano imprigionarci, sembrano bloccarci, sembrano impedirci di vedere una prospettiva, un futuro migliore per la nostra famiglia, per la nostra vita. Grazie, Signore, perché in questa realtà spirituale c'è il bene di cui abbiamo bisogno. C'è il bene di tutta la nostra vita. Grazie, Padre. Grazie, Signore. Alleluia.